cos'altro dire, se non iniziare a leggere dal secondo, dal Due Re, capitolo 19, i versetti dal 14 al 19, poi il versetto 28 e dal 32 al 37. Vieni, Renato. Leggi dove vuoi. Sì. Allora ripeto, 2 Re 19, 14, 19, poi il versetto 28 e poi sempre 2 Re 19, i versetti dal 32 al 37. E poi dopo leggeremo il Salmo 91.
Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse, poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Ezechia pregò davanti al Signore dicendo: Signore, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi l'orecchio, ascolta, Signore, e guarda. Ascolta le parole che Sennacherib mandate per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e i loro paesi e hanno dato alle fiamme i loro dei. Perché quelli non erano dei, erano opera di mano d'uomo, legno e pietra, li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci, te ne supplico, dalla sua mano, affinché tutti i regni della terra riconoscano che tu solo, Signore, sei Dio. Poiché ti sei infuriato contro di me e perché la tua insolenza è salita alle mie orecchie, io ti metterò il mio anello al naso, il mio morso in bocca. Perciò, così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città, e non vi lancerà frecce, non la assalirà con scudi e non alzerà trincee contro di essa. Egli se ne tornerà per la via da cui è venuto e non entrerà in questa città, dice il Signore. Io proteggerò questa città per salvarla, per amore di me stesso e per amore di Davide, mio servo. Quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nel campamento degli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si alzò la mattina erano tutti cadaveri. Allora Sennacherib re d'Assiria tornò a Ninive, dove rimase, mentre li stava adorando nella casa del suo dio, Nisroch, i suoi figli Adramalek e Saresh lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat, suo figlio Esaradon gli succedette nel regno. Amen. Amen.
È commovente questo brano, perché è molto commovente, perché Ezechia era un re fedele e dice: pregò davanti all'Eterno dicendo: Eterno Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, porgi il tuo orecchio, Eterno, ascolta, apri i tuoi occhi e guarda. Ascolta le parole di Sennacherib, che ha mandato quest'uomo per insultare il Dio vivente. Ma ora, Eterno Dio nostro, salvaci, ti prego, dice, dalle sue mani, affinché tutti i regni della terra sappiano che tu solo, Eterno, sei Dio. E poi il Signore interviene e dice: Io ti rimetterò il mio anello al naso. La risposta che per mezzo di Isaia il Signore dà a Ezechia. E poi dice al re d'Assiria: Egli non entrerà in questa città, né vi lancerà freccia, non le verrà davanti con scudi, né costruirà contro di essa alcun terrapieno. Questo fratello nostro Dio, che bisogna imparare a conoscerlo e a temere. Poi andiamo al Questi un po' i versetti sono tutti belli, capitoli dal 17 al 18, 19, comunque si possono poi leggere a casa. Adesso leggiamo il Salmo 91. E dice così: chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, nello sterminio che imperversa a mezzodì. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà che alcuna si accosterà alla tua tenda. Perché egli comanderà i suoi angeli riguardo te, di custodirti in tutte le tue vie. Esse ti porteranno nelle loro mani perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il dragone. Poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto, al sicuro, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nell'avversità, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza.
Amen.
Amen. Potete accomodarvi, fratelli. Anche se forse abbiamo letto su due versioni un po' diverse della Bibbia, il senso è molto chiaro. In questo salmo è Davide che parla, però Davide incarna la stessa fiducia di Ezechia. E le mette in parole scrivendo questo salmo. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Tu sei il mio rifugio, io dico all'Eterno, dice Davide, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. E poi c'è, come sempre, il Signore ha una tenerezza nei confronti dei suoi figli che egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. Poi dice, ho fatto dell'Eterno il tuo riparo. E poi qua c'è un versetto che viene ripreso poi da Satana quando tenta Gesù nel deserto. Essi ti porteranno nelle loro mani perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Sapete quando Gesù va nel deserto per 40 giorni viene tentato. Dopo 40 giorni ha avuto fame. È stato tentato con la fame, poi con il potere del regno, poi con l'attacco anche alla sua persona fisica, come dire, ti porto in alto sul pennone del tempio e se tu sei Dio, dietro gli angeli che vengono a prendere, citando questo versetto, ma lo cita in modo malvagio Satana, questo versetto. Comunque, questo lo diceva Davide, e però Gesù cosa ha fatto? È stato tentato 40 giorni. E non ha peccato. E ha risposto con la scrittura dicendo: sta scritto. Quindi impariamo già una cosa, che la nostra arma principale può essere contro Satana la parola di Dio. Infatti c'è scritto che la tua parola è una spada a doppio taglio che penetra le midolla fino a dividere le giuntura, dividere la carne, sono le midolla dalle ossa. Comunque. E qua Davide queste cose le ha imparate sulla sua vita, come pure anche Ezechia. Poi dice una cosa molto bella Davide: poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io lo risponderò, sarò con lui nell'avversità, lo libererò e lo glorificherò. Vedete, fratelli, queste sono le letture di oggi. Chi ripone la sua fiducia nel Signore, ma riporre la fiducia nel Signore vuol dire avere fede, credere. Giustamente dice Graziella, bisogna avere fede, credere che quello che il Signore dice, quello che è scritto, è vero, ed è vero non solo per le persone che hanno scritto questo libro o per altre persone che abbiamo conosciuto, ma è vero per tutti i credenti che però ripongono la fiducia nel Signore. E riporre la fiducia nel Signore bisogna avere anche timore di questo. Lo vedremo, se Dio vuole, man mano che andiamo avanti oggi. Perché la protezione del Signore, vedete fratelli, non è solo per una volta nella vita, è continua. Ogni istante della nostra vita il Signore vede e sa dove siamo e sa cosa facciamo. Sa se ci allontaniamo da Lui o se lo cerchiamo con tutto il cuore per chiedergli perdono o per chiedergli aiuto. Perché il Signore non è come l'uomo che si stanca. O che si dimentica, si dice una cosa, la mantiene. Invece l'uomo, sapete, promette, promette, poi alla fine, tirando le somme, se ci facesse già solo metà di quello che promette, andrebbe bene. Anche nelle situazioni più difficili, più dure, quando sembra che le circostanze siano le più sfavorevoli, è per quello che abbiamo letto Due Re, anche quando le circostanze sono difficili e terribili, come era la situazione di Gerusalemme in quell'epoca in cui si trovava il re Zechia. Il Signore può intervenire per salvare e liberare, e l'abbiamo visto. Quello che più conta però non è sapere cosa il Signore vuole. Certo che bisogna saperlo per metterlo in pratica, ma il Signore non ci libera perché siamo sapienti o saggi, ci libera perché lo conosciamo. Abbiamo conoscenza di lui, delle sue caratteristiche, della sua ira. E quindi se conosciamo la sua ira, aumenta in noi il timore, conoscenza della sua santità e del nostro stato reale di fronte alla sua parola. E se si conosce il Signore, allora lo si ama. E se lo si ama, allora si ripone in lui la nostra fiducia. Quello che fa la differenza non è la moltitudine degli avversari, fratelli, nella durezza della prova, ma se si mantiene acceso l'amore iniziale che abbiamo avuto il primo giorno che abbiamo ascoltato queste meraviglie in cui abbiamo creduto. E poi un'altra cosa molto bella che dice: è la fedeltà del Signore che sarà per noi uno scudo e una corazza. Lo dice nel Salmo. Dove lo trovo? Questo non mi ricordo. Chi dimora riparo altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà, eccolo qua, con le sue penne, e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. È la sua fedeltà che è scudo e corazza per noi, fratelli. Perché conosciamo che Egli è fedele, a diversità di noi, che molte volte ci siamo allontanati. Però questo non è una scusa, come dire questo, siamo fatti così, no, no. Il Signore vuole che prendiamo consapevolezza di questa nostra natura fino in fondo. E se prendiamo consapevolezza, andiamo al Signore per chiedergli aiuto, anche nelle cose che non riusciamo a fare. E il Signore interverrà e ci rigenererà il cuore, ci rigenererà la nostra anima, ci darà la forza per affrontare ogni circostanza che ci viene posta davanti. Il Signore protegge i suoi, come una chioccia protegge i suoi pulcini, così l'Eterno protegge noi. Non è forse questa un'immagine bellissima, fratelli, è tenerissima e rende molto bene l'idea di chi è Dio e come si comporta con chi ripone la sua fiducia e il suo amore in Lui. Qui non c'è un Dio distaccato, non c'è una sordità di fronte alle richieste di aiuto, anzi, è l'uomo che è sordo verso gli ammonimenti di Dio, lo vedremo adesso nel racconto di Ezechia. Però le cose, fratelli, bisogna chiedergliele. Chiedergliele con convinzione. C'è scritto che Ezechia, pur essendo un uomo fedele, supplicò l'Eterno. Si stracciò le vesti, si umiliò di fronte a Dio. Ed era in una situazione veramente bruttissima, pur essendo fedele a Dio. Perché per le questioni spirituali, la nostra vita di fede, da credenti, la vita è sempre una battaglia, fratelli, sempre. Bisogna sempre schierarsi per decidere da che parte stare. Ezechia è stato un re fedele al Signore. Dopo tanti re che si sono susseguiti, che erano idolatri, c'è scritto che alcuni erano fedeli e poi veniva un altro re che non era fedele come il predecessore e che quindi commetteva i peccati che il Signore aveva detto che erano abominazioni. E quindi Israele perdeva contro i Filistei. E contro i nemici che aveva tutto attorno. Però arriva questo re che si chiama Ezechia, che fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Ed è scritto tutto quello che ha fatto nei capitoli 18, 19 e 17 di Due Re. Rimosse gli alti luoghi, frantumò le colonne sacre, abbatté l'Asherah e fece a pezzi i serpenti di bronzo che Mosè aveva fatto, quello che nel deserto. Sapete che quando c'erano i serpenti che mordevano gli israeliti era stanco, quindi aveva fatto fare un serpente di bronzo, mi sembra che sia, o di rame. Comunque, quando alzava il serpente, chi veniva morso guariva e non moriva. Però questo era diventato anche un mezzo per l'idolatria, era diventato uno strumento di idolatria per Israele. E quindi lui l'ha distrutto, Ezechia. Rimase attaccato all'Eterno, c'è scritto, ripose la sua fiducia nell'Eterno e osservò i comandamenti. Questo lo troviamo nel capitolo 18 di Due Re. Sappiamo che all'epoca Israele si era diviso, c'era al nord il regno di Israele con capitale Samaria e a sotto c'era la tribù di Giuda con capitale Gerusalemme. Due regni con due re che a volte si erano fatti anche la guerra tra di loro. Infatti, il regno di Israele è il primo che è caduto in mano al re d'Assiria, perché non ha fatto quello che il Signore gli aveva comandato. In Due Re 17 c'è scritto proprio cosa fecero questi i re che conducevano il regno di Israele e i suoi abitanti. Perciò essi seguirono cose vane, diventando fatui essi stessi. Nonostante il Signore li avesse avvertiti per mezzo dei profeti, in questo periodo la storia di Israele è molto travagliata. C'è la divisione tra il regno del nord e il regno del sud. E non solo, il re del nord, cioè il re di Israele, chiede aiuto al re d'Egitto, una cosa mai vista prima, che una nazione fondata da Dio, con delle regole ben precise che dicevano: se volete entrare in questo paese dovete ubbidire a queste regole. Lo leggeremo se abbiamo tempo, forse dopo, in Levitico 18, in Levitico 19. La condizione per stare nel paese era di santificarsi e di non fare le cose che facevano i popoli che occupavano prima il paese che il Signore aveva scacciato. C'è scritto che in Levitico, mi sembra qui, non, scusate, in Due Re, il paese ha vomitato questi abitanti, ha vomitato. Perché il Signore aveva deciso di porre lì il suo tempio a Gerusalemme, che poi avrebbe in futuro dalla tribù di Giuda sarebbe nato il Messia Gesù Cristo. Avevano chiesto aiuto al re d'Egitto So, e facendo così pensavano di essere a salvo e non avevano più pagato il tributo che dovevano al re d'Assiria. Non solo si sono affidati ad un uomo, quindi il re d'Egitto, il regno di Israele, ma hanno fatto tutto ciò che è male davanti agli occhi di Dio. Questo è tutto scritto nel capitolo 17 di Due Re. Avevano eretto colonne sacre, bruciavano incenso, fratelli, bruciavano incenso. E pensiamo anche noi, da dove siamo venuti, la religione, io sono venuto da una religione che bruciare l'incenso era all'ordine del giorno. Poi però il Signore ci dice che bruciare incenso è una cosa che per i figli di, per Israele non doveva essere fatto. Esattamente come tutte le nazioni che l'Eterno aveva scacciato davanti a loro. Non hanno imparato nulla di quello che hanno visto con i loro occhi. Oltre alle immagini e alle statue che fecero con le loro mani, adorarono, c'è scritto, l'esercito del cielo. Servirono Baale, fecero passare persino i loro figli e le loro figlie attraverso il fuoco, praticarono la divinazione e interpretarono presagi. C'è scritto in Levitico che chi fa passare i propri figli per il fuoco deve essere messo a morte. È un abominio per il Signore tutto questo. L'Eterno così li ha abbandonati in mano ai predoni e Samaria è stata la prima città a cadere e furono occupati e deportati, completamente soggiogati al re d'Assiria. Furono deportati a Babilonia. Però succede una cosa anche che può far riflettere, che il re di Babilonia portò delle persone dal suo paese per occupare Samaria e le città che aveva conquistato in Israele. Però c'è scritto che queste persone, che erano pagani, non erano ebrei, non conoscevano le leggi del paese che il Signore aveva dato ai suoi figli. E cosa succede? Che Dio ha mandato i leoni per sbranarli. È una protezione ancora che il Signore ha per la sua terra. Queste persone non conoscevano le leggi del paese e hanno continuato a fare come in Babilonia tutto quello che persino il paese si è ribellato all'idolatria di queste persone. E quindi i leoni hanno sbranato questi colonizzatori che sono arrivati da Babilonia. C'è scritto proprio perché non conoscevano le leggi del Dio del paese. Quindi il Dio è attaccato a quel paese. Cosa hanno fatto a livello umano questa soluzione? Hanno chiamato dei sacerdoti deportati ebrei da Babilonia e li hanno fatti ritornare dall'esilio in Samaria. E succede una cosa veramente gravissima, che il popolo di Israele si è imbastardito e sono nati i samaritani, perché c'è scritto che da una parte temevano l'Eterno e però dall'altra servivano anche i loro dei. E questa è una situazione che come credenti, fratelli, dobbiamo fuggire come la peste. Dobbiamo fuggire come la peste perché non possiamo, io non parlo di nessuno, però parlo a livello spirituale, la domenica lodare il Signore e il lunedì fare le cose che il mondo fa. Non possiamo farlo, non possiamo farlo, perché il Signore è santo. E queste sono cose molto serie. A me è successo in passato di dire una cosa e farne un'altra. Quindi il Signore mi ha veramente. Perché c'è scritto che l'opera dello Spirito Santo è convincerti di peccato. Convincerti vuol dire che nel tuo cuore tu ti rendi conto che quello è peccato, ma sei convinto, non è che sei. Vedete, le religioni fanno sì, ah, io mi pento. Il pentimento è la cosa, e quindi del pentimento se ne fa un rito. E ci sono quelli che si fustigano, ci sono quelli che si inginocchiano tutto il giorno, ci sono quelli che fanno penitenza. Il Signore, il Dio di Israele, queste cose non le ha mai volute. E lo stesso Gesù non le ha mai volute. Alla donna peccatrice cosa ha detto? Va e non peccare più. Va e non peccare più, perché hai avuto l'incontro con il Dio vivente. Questi samaritani, imbastarditi dai colonizzatori babilonesi, temevano l'Eterno e servivano però anche i loro dei. Non si possono fare queste due cose. La rovina del regno di Israele è un esempio che ci deve veramente rendere chiaro nel nostro cuore cosa il Signore vuole e cosa il Signore non vuole. Ora, per venire ai giorni nostri, se leggiamo su internet la parola talismano, esce una sfilza di oggetti. Persino le case che producono gioielli, case famose che hanno dei siti giganteschi e vendono in tutta Europa, in tutto il mondo, producono talismani. La divinazione attraverso i medium si può fare. attraverso l'oroscopo. Insomma, l'uomo non impara assolutamente nulla dall'epoca del re Ezechia ai giorni nostri, è sempre lo stesso. Talismano significa segno magico o incantesimo, e sta a significare che l'uomo attribuisce a questo oggetto dei poteri soprannaturali che possono influenzare il suo futuro e determinare per il suo bene il suo futuro. Quindi vogliono attrarre quelle che vengono chiamate energie positive. Vedete come, ad esempio, la yoga, scusate, lo yoga si dice, è diffuso così nel nostro mondo occidentale. Tutte le palestre di ginnastica hanno un corso di yoga, tutte, indistintamente. Persino dei bed and breakfast ti ospitano, poi hanno il corso di yoga. Ma vi rendete conto della follia in cui... Altro che temere Dio e servire anche i loro dei. Qua siamo ancora oltre perché almeno all'epoca avevano conoscenza di quello che Dio voleva, quello che non Dio voleva. Adesso non c'è più tutto questo nella nostra società. Le lotterie anche. Le lotterie sono un chiaro esempio di come l'uomo vuole sfidare la sorte. Che poi per i credenti la sorte non è una bella parola. Il cammino. Raccomanda il tuo cammino dal Signore ed egli agirà. C'è scritto. Così era al tempo di Ezechia. Chi è fedele al Signore e ripone il suo amore in Lui, il Signore non cessa di fare meraviglie nella sua vita. Anche quindi Giuda fu salito da Sennacherib, nonostante Ezechia fosse un re fedele. E Sennacherib prese le città fortificate di Giuda, quindi da quello che capisco io, era un passo dall'arrivare a Gerusalemme a conquistare anche Giuda. Però al re d'Assiria succede un fatto che, come tutti i potenti della terra, non conosceva assolutamente l'Eterno. Si vanta delle sue imprese, deride il re Ezechia, insulta il re di Israele, scusatemi, il Dio di Israele, paragonandolo al Dio degli alti luoghi, che Ezechia aveva rimosso, agli dèi, scusatemi, degli altri luoghi che Ezechia aveva rimosso. Si vanta delle sue imprese, questo lo reggiamo, reggiamo solo un versetto per cercare di capire la situazione. 2 Re 18, 22. 19. Forse mi direte, qua è il re Sennacherib che parla, noi confidiamo nell'Eterno il nostro Dio, ma non è forse quello stesso di cui Ezechia ha rimosso gli altri luoghi e gli altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme, voi adorerete soltanto davanti a questo altare a Gerusalemme? Poi, 25, ora, sono for io forse salito senza l'Eterno contro questo luogo per distruggerlo? Vedete, questo qui è un idolatra. Un uomo potente dell'epoca, che pensa che il Dio che ha creato il mondo l'abbia sia a suo favore e abbia voluto che lui distruggesse tutte le città, arrivasse a Gerusalemme. E qua inizia la sua rovina, questo re, questo potente, che non conosce Dio, non conosce perché si vanta nella sua arroganza. Allora gli dicono: parli in aramaico, così il popolo che trema non sente le tue parole. E invece lui, proprio per incutere ancora più timore nel popolo, parla in ebraico. E poi dice addirittura: non vi inganni Ezechia, perché egli non potrà liberarvi dalle mie mani, e vi induca Ezechia a confidare nell'Eterno. Era una situazione veramente, veramente drammatica, fratelli. E gli dice addirittura: fate pace, arrendetevi a me. Finché io non venga per condurvi in un paese simile al vostro. Ma non era il paese che Dio aveva scelto per gli ebrei. Lui li voleva portare in un paese che era, si può dire, un surrogato, non era quello vero che il Signore aveva in mente per loro. Poi si continua a vantarsi che lui ha distrutto tutte queste città e quindi arriva a Gerusalemme la prende, da lì a poco secondo lui l'avrebbe presa. Chi fra tutti gli dèi di quei paesi ha liberato il proprio paese dalle mie mani, perché l'Eterno possa liberare Gerusalemme dalle mie mani? È quello che continua nella sua arroganza a insultare Dio. Ezechia si spaventa, pur essendo un uomo fedele, non capisce la situazione. Si straccia le vesti, c'è scritto 19:1. Ezechia udì queste cose, si stracciò le vesti, si coprì di sacco e entrò nella casa dell'Eterno. Si è umiliato di fronte a Dio, fratello. E questo è un insegnamento anche per noi. Nonostante fosse un re che fosse, era a posto nei confronti di Dio, perché aveva rimosso tutte le cose che Dio non voleva per il suo popolo, lui comunque si umilia, pur non capendo la situazione, avendo paura di soccombere anche lui, perché gli aveva proposto prima, leggendo nella storia, gli aveva offerto anche l'oro e l'argento del Tempio di Gerusalemme, cioè per non essere invaso, comprava la pace dando tutti questi tesori, ma questo il Signore non voleva questo, probabilmente. Quindi gli dirà poi dopo che attraverso le... E cosa fa Ezechia? Va nel Tempio, si umilia di fronte a Dio, si straccia le vesti e chiamano il profeta Isaia, viveva nella stessa città, nella stessa epoca. E il profeta Isaia lo rincuora e gli dice al 2 Re 19:6, Isaia disse loro, questo direte al vostro Signore, perché manda degli emissari da Isaia. Così dice l'Eterno, non aver paura a motivo delle parole che hai udito, con le quali i servi del re d'Assiria mi hanno insultato. Uno spirito, appena avrà udito una certa notizia, ritornerà al suo paese e nel suo paese io lo farò cadere di spada. E così è avvenuto, come abbiamo letto stamattina, fratelli. Poi Ezechia, andando avanti nel racconto, riceve una lettera dal re di Assiria che lo avverte di non confidare nell'Eterno. Ezechia cosa fa però? Non solo va a consultare Isaia, ma sale egli stesso alla casa dell'Eterno con la lettera. E qui continua ad umiliarsi il re, depone la sua lettera ai piedi dell'Eterno, la lettera del re d'Assiria. La legge la depone ai suoi piedi e si umilia davanti a Dio e prega, prega, prega al Signore, come ogni credente dovrebbe fare, portare i propri cruci ai piedi del Signore e pregare il Signore che intervenga. E questa umiltà, fratelli, era un re umile, Ezechia. Si umilia e prega perché la pressione e il momento in cui stava vivendo era veramente drammatico e implora il favore dell'Eterno. Nonostante la situazione fosse molto molto difficile perché Israele era caduta, Samaria era in mano agli Assiri, le città fortificate di Giuda erano state conquistate. L'Eterno però cosa fece? Liberò Gerusalemme e salvò il re Ezechia. Il Signore risponde egli stesso e dice al re d'Assiria, ti metterò il mio anello al naso. Il Signore stesso protesse la città per salvarla, per amore di me stesso e per amore di Davide, mio servo. Vedete come il Signore si ricorda degli uomini fedeli e degli uomini che hanno riposto il suo amore in lui. Ha salvato Gerusalemme per amore del suo nome, per il suo onore, per la sua fedeltà, perché il nostro scudo è la fedeltà del Signore, come abbiamo letto prima, e per amore di Davide, mio servo. Infatti, perché abbiamo parlato del paese di Israele e dell'idolatria anche di tanti ebrei, infatti abbiamo visto come sono caduti in mano al nemico, perché il Signore aveva messo delle regole ben precise per entrare in questo paese, che sono scritte in Levitico 18. La condizione fondamentale era la santificazione, nel non fare le cose che facevano gli altri popoli che lo stesso paese aveva vomitato prima di loro. Prendo un secondo, solo Levitico 18. Levitico 18 dice, ci sono tutte una serie di non farete come fanno il paese d'Egitto dove avete abitato e non farete come fanno nel paese di Canaan dove io vi conduco. Voi non camminerete secondo le loro usanze. Osserverete i miei statuti e i miei decreti, perché se uno li mette in pratica vivrà per mezzo di essi. Io sono l'Eterno. E poi dice, nessuno di voi si accosterà a alcuna parente carnale, non scoprirà la nudità di tuo padre, non scoprirà la nudità della moglie di tuo padre, non scoprirà la nudità di tua sorella, e tutta una serie di cose abominevoli che quei paesi, come anche al giorno nostro, si continua a fare, del fratello di tuo padre e così via. Non ti accosterai a una donna per scoprire la sua nudità durante la sua impurità mestruale. Non avrai relazioni carnali con la moglie del tuo vicino. E poi dice, non darai alcuno dei tuoi discendenti per farlo passare per il fuoco a Molech, cosa che i figli di Israele avevano fatto, come descritto in Due Re, nel regno di Israele. E non profanerai il nome del tuo Dio, io sono l'Eterno. Non avrai relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Non ti accoppierai con alcuna bestia. Perché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per scacciare davanti a voi. E poi dice il 28, affinché il paese, se lo contaminate, non vomiti anche voi, come ha vomitato le nazioni che erano prima di voi. Chiunque commette alcuna di queste cose abominevoli, le persone che lo commettono saranno sterminate di mezzo al loro popolo. Io sono l'Eterno il vostro Dio. E poi in Levitico 19, 2 dice, siate santi perché io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo. Amen. Perché la condizione per entrare nel paese era la santificazione, fratelli. Senza di quello non potevano far parte del popolo e non potevano neanche avere un paese. Quindi Dio ha scelto un popolo e ha scelto anche una terra, che è la terra di Israele. E ogni vero credente ha a cuore la terra di Israele. Ha a cuore, ama quelle rocce. Come ama casa sua, forse persino di più, perché casa sua è una cosa temporanea. Invece, Gerusalemme ci ricorda tanto la Gerusalemme celeste che verrà, che scenderà dal cielo da presso Dio, e questa è la nostra speranza, fratelli. Ama quindi quelle rocce, ogni credente, la roccia Nicra, quelle del Negev, quelle di Timna. Questi sono i parchi che mi ricordo adesso. Non mi sono preparato niente, ma comunque. Queste fanno parte del nostro cuore, fratelli. Dio ha scelto un popolo per dargli una terra. E adesso c'è ancora una notizia che voglio darvi, che però è legata a queste riflessioni sulla santità che ogni credente deve avere e che non può mischiare le cose sante con le cose che il Signore ha in abominio, perché fanno sì che lo stesso Signore si metterà contro di noi. C'è una grande tristezza in quello che vi dico, perché e ci sono anche segni di presagi cattivi. Io non è che interpreto niente, però cerco di capire un po' la realtà che mi circonda. Quando ho conosciuto che in quel paese, cioè in Israele, lo stesso governo che adesso sta conducendo questa guerra terribile contro tutti i suoi nemici, ha programmato un festival dell'orgoglio nel deserto per 4 giorni. Sono coinvolti 15 hotel e in questo festival dell'orgoglio non diciamo altro. Sono l'orgoglio di tutte queste cose che sono in abominazione all'Eterno. Non avrai relazioni carnali con un uomo, c'è scritto. Ebbene, promuovono questo festival come il più grande festival mai fatto in tutto il Medio Oriente, che si terrà nel deserto di Giudea e si terrà proprio vicino al Mar Morto, dove sono state distrutte Sodoma e Gomorra, fratelli. È una cosa molto triste con gli occhi dei credenti questo, perché io credo che sia vero quello che dicono certi ebrei, che prima loro devono tornare a Dio e quindi il governo lo stabilirà Dio su quella terra. Perché l'uomo sì, gode della misericordia di Dio, gode delle benedizioni che Dio dà, però è smemorato e non tiene così da conto gli avvertimenti che sono scritti ancora oggi per noi su questo libro, che valgono per tutti, valgono per noi come valgono per gli ebrei, come valgono per gli indiani, come valgono per i russi. Adesso smetto di parlare perché c'è una lingua che è tremenda. Quindi verrà fatto questo festival dell'orgoglio, nello stesso posto in cui c'erano Sodoma e Gomorra. Perché voglio raccontare questo? Perché, fratelli, basta una sola mosca morta per imputridire l'olio del profumiere, così è scritto in Ecclesiaste. E poi dice anche, e basta un po' di follia a guastare il pregio della sapienza e della gloria. Il Signore ci può dare sapienza, gloria, ci può dare benedizioni a non finire. Però basta un po' di follia. La mosca morta nella Bibbia viene paragonata alla follia dell'uomo che teme l'Eterno e serve anche gli altri dei, le divinità pagane. E li servi come? Facendo le cose che il mondo fa, guardando l'oroscopo, consultando i medium. Meno male che noi come credenti queste cose non le facciamo. E se le abbiamo fatte, il Signore è misericordioso. E ci perdona anche su queste cose, perché il Signore è molto più misericordioso degli uomini, molto più misericordioso, fratelli. La misericordia dell'uomo è una misericordia di facciata, è una misericordia di facciata. Il Signore è veramente misericordioso, non abbiamo idea di quanto è misericordioso. Ed è anche santo però, è giusto. Tutto quello che l'uomo non è, ma che può arrivare anche solo ad avvicinarsi a questo Dio, ad assomigliare a Lui. Perché questo è quello che dobbiamo fare, crescere. C'è scritto nel Nuovo Testamento, crescere verso la statura di Cristo, affinché diventiamo uomini fatti, cioè uomini asciutti, schietti, sinceri, che hanno veramente fiducia in Dio, come i bambini di cui abbiamo parlato l'altra domenica. Avere fiducia in Dio vuol dire questo, credere che quello che Lui dice è vero e che si avvererà nella mia vita. E questo, fratelli, è quanto per oggi è nella mia vita. Io ho alcune cose che ho sperato e ho creduto si sono avverate. Il Signore ha inciso sulla mia vita, come incide sulla vita di tutti quanti noi, fratelli, di tutti quanti. Però molte volte le benedizioni non vengono, non perché il Signore non ci vuole bene, non ci ama, perché noi mettiamo un freno alle benedizioni dell'Eterno, o con il nostro carattere, o con la nostra irrequietezza, con la nostra poca fede, con la nostra caparbietà, e quindi poniamo un freno alle benedizioni dell'Eterno. Vi ricordate cosa ha detto il Signore a Davide? Hai fatto bene ad avere in cuore di costruirmi un tempio, una casa per il mio nome. Hai fatto bene, ma ricordati che sono io che costruirò una casa a te e alla tua famiglia. Benedetto sia il Signore. Amen.